Il tema di Milano Odio, la polizia non può sparare questa sera al Cinema Teatro Perla. Loro sono i Calibro 35 qui dal vivo nei nostri studi. Allora, Calibro 35, noi ci siamo lasciati un po' di tempo fa con voi che dovevate andare negli Stati Uniti. So che ne avete parlato anche durante la trasmissione Gran Spolvero, la trasmissione che a noi piace molto e che noi salutiamo, e avete raccontato delle cose abbastanza bizzarre, tipo che non tanto che vi siete fatti un mazzo così tra il South by Southwest e le due settimane, giusto, di registrazione, più o meno 10 giorni,
6 giorni,
sì, avete concezioni del tempo diverse all'interno della band. Comunque, in questo studio di Brooklyn, da quello che ho letto, è molto entrata la città e lo studio all'interno del disco. Ma la cosa che mi ha colpito dell'intervista che è andata in onda all'ora di pranzo oggi è che Tommaso parlava di canzoni indiane, canzoni africane. Che è successo? C'era Peter Gabriel che aveva detto: però scusate, come Umberto Lenzi, voi non avete fatto la world music, adesso la fate, voi che siete i più buoni del mondo, avete acconsentito, spiegatemi questa cosa.
No, aspetta, tanto anche perché c'è, io sono già Enrico Gabrielli, sarebbe una ridondanza anche un Peter Gabriel presente. Se mi provo a contare mi rendo soltanto io Gabrielli, insomma. No, in realtà abbiamo fatto... niente, abbiamo vissuto fondamentalmente lì, forse anche il fatto che abbiamo mangiato cose abbastanza miste come al solito, perché a New York non è che c'è la cucina newyorkese.
No, si sa.
Sarà quello.
La
cucina è entrata dentro in maniera molto molto forte.
Dentro di voi.
Sì, sì. Su quello che abbiamo fatto in studio, secondo me, è molto fondato su quello. E abbiamo cominciato a parlare di quello che stavamo mangiando, di quanto erano pesanti gli hamburger, per cui abbiamo cominciato a pensare di mangiare messicano, indiano. I pezzi non ha risentito, insomma.
Beh, ha risentito in maniera positiva. Quindi mi chiedo, la percentuale della tracklist che si divide tra cover e brani originali, come sta accadendo? Si sta spostando sempre di più verso i brani originali?
Ma ci siamo trovati, noi siamo abituati a fare dischi in 3 giorni, e non lo dico per fare lo sborone, lo dico perché noi, per forza di cose, essendo sparsi ovunque, ci riduciamo sempre a fare dischi in pochissimo tempo. Per la prima volta abbiamo fatto, non so, in qualche modo il primo disco dei Calibro Band, no? Perché ci siamo ritrovati una settimana tutti insieme, dove non avevamo scuse, se no sai, c'ho l'impegno, devo scappare, c'ho la tipa, c'ho la cena, eccetera, dove in sostanza siamo stati lì che dopo 2 giorni abbiamo fatto 10 pezzi. Quindi ci siamo messi un po' a esplorare tutto quello che succedeva, quindi abbiamo veramente buttato fuori un sacco di materiale originale, e ovviamente ci sono 2-3 episodi che ci andava di citare, di cose che non avevamo ancora citato, di autori come al solito.
Certo, di un certo livello. Io ovviamente non vi chiedo quali sono, perché vabbè che siete bravi, ci volete bene, però giustamente c'è anche, insomma,
una segretezza,
un'etichetta. Quali sono? No, va bene, sto scherzando. Sentite, avete registrato tantissimo, di nuovo.
Siamo stati, visto che siamo in tema pasquale, dei conigli produttivi, insomma. Sì. Non so se ricordardia, però sono grandi figliatori, sì. Alla fine credo davvero siamo arrivati sui 18-19.
Sì.
E vorremmo fare un disco alto di 40 minuti, per cui ci sarà da decurtare tanta roba, insomma.
Certo.
Sì, taglieremo.
Soprattutto ci sarà da fare votazioni il più democratiche possibile, insomma, ci dovremmo scannare.
Perché siamo in tema di democrazia.
Perché potrebbero venire dei 2-3 dischi completamente diversi.
Ma scusate, visto che quest'anno in Italia sono usciti dei doppi che hanno avuto una certa fortuna, secondo me sia artistica che commerciale, come per esempio quello dei Verdena. Wow. E avete, perché volete fare un doppio? No, dice, non
è un po' prematuro, non lo so, però
certo. L'idea vi spaventa?
Doppio, anzi, in questo disco qua, la cosa che un po' abbiamo capito, anche nel disco l'altro ritornano quelli di, abbiamo messo alla fine forse 2-3 pezzi in più di quelli che quando metti tanti pezzi un pochino vengono fuori dei dischi un po' antologici, no?
Mm-hmm.
E spesso invece la fruizione di alcune cose, anche tipo la nostra, ma in generale,
certo,
tendi un po' a perderti dei brani. Quindi questo disco qua, se invece è forse il disco che vogliamo fare ancora più tagliato, cioè si parla mezz'ora, 35 minuti, perché perché ci capita poi nel corso della andando avanti che ci chiedono il pezzo per fare questa cosa piuttosto che il pezzo per fare l'altra cosa, certo. E ci piace poi buttare fuori materiale in maniera abbastanza insomma con appuntamenti abbastanza fissi, quindi mi sa che il doppio al momento non è tanto
non è
contemplato.
Però, c'è da dire che tutti questi brani avranno sicuramente questo denominatore comune forte di questi giorni vissuti in studio. Io leggendo i vostri diari, insomma, che sono stati un po' sparsi nella rete, sono rimasto molto affascinato dagli strumenti che avete trovato là. Voi che, insomma, di fronte agli strumenti vintage impazzite, come molti musicisti, e ci godete, che cosa avete trovato? Cavina no.
No.
Cavina anzi, li vuole cellofanati davanti ai suoi occhi gli strumenti.
No, sì, io ho scoperto che, mi dispiace dirlo, che ho questo strano rapporto con certi strumenti vintage, quindi mi sono ritrovato a riutilizzare adesso il basso non vintage che avevo smesso di utilizzare. È un ampli dal vivo non vintage che suona benissimo. E non dirò la marca perché non si può fare pubblicità, ma questo...
Come no?
No, perché non
gratis.
Ti fanno endorsement. Se ti fanno endorsement forse ti conviene anche che lo dici, sennò te lo pignorano,
no,
poi.
Infatti, anzi, me lo fanno pagare salatissimo, quindi non farò pubblicità per un ulteriore motivo.
Io devo dire la verità.
Ecco, dici la verità.
Secondo me il pregio degli strumenti vintage, in particolare la tastiera, che sono elettronici e meccanici, per cui quando si rompe un tasto, il tasto lo sistemi. Mentre se si rompe la JP8000, che è uno strumento digitale del 91-92, non so cos'è, lo butti, cioè diventa una scatola vuota, devi riempirlo con un altro JP8000. Il pregio in realtà degli strumenti a tastiera è quello, in realtà, anche se sono magari scomodi perché si rompono facilmente, sono un po' delicati, tutto quello che vuoi. Però la meccanica Leonardo da Vinci, ragazzi. Cioè,
comunque, ritornando alla domanda che ci hai fatto.
Grazie, grazie.
Lo studio era pieno di strumenti pazzeschi.
Vi siete, detto tra noi, ragazzi, vi siete rubati qualcosa? No, come gli asciugamani, no, degli alberghi.
C'era un assistente simpaticissimo.
Che parte del clavicembalo è impossibile.
Ah, beh, clavicembalo è
torto. C'era un assistente che praticamente non ha fatto altro che controllarci. Non era ma era lì a controllare. Che
fama degli italiani.
Gli italiani, sì, grandi arrastatori.
Sì, forse sì.
Oh, di origine italiana, tra l'altro.
Lui è di origine italiana, di Caserta, lui. Cioè,
ah, sì?
Classico tipo casertano, cioè alto 2 metri, occhi azzurri, belloccio.
Ah, tipico.
Tipo casertano pieno.
Certo. E quindi, insomma, li avete solo utilizzati con grande godimento, però.
C'erano le campane tubolari.
Ah, ma quelle
visto.
Di Mike Oldfield?
No, quelle di tubolari.
Abbiamo parlato di Mike Oldfield involontariamente, però esattamente in questo stesso procedimento. Campane tubolari, ah, quelle di Mike Oldfield. Il disco uno dei dischi più importanti della storia, ha venduto tanto. Ma cominciato a parlare di quello di Michael Jackson, però.
Poi c'era un vibrafono bellissimo che era veramente
da
orchestra sinfonica.
Sì, perché era poi soprattutto c'aveva st'aura da strumento magico, perché dei primi anni 50.
Radio City Musical.
Ecco, Radio City Musical.
Bellissimo.
I lati in bronzo.
Anche questo non rubabile, ovviamente.
Questo non sapevamo mai.
Pesa quanto un elefante.
Irrubabile.
C'erano i timpani d'orchestra, poi c'era questa harpsichord che è un clavicembalo elettrico, c'era, aspetta, cos'altro di strano, ma veramente c'era qualsiasi cosa.
Avete usato tutto?
E abbiamo usato praticamente tutto.
Anche le tubular bells?
Ecco,
ovviamente.
Sì.
Bellissimo, non vedo l'ora.
Il pezzo sitar, perché c'era una chitarra sitar, e ovviamente il mio spirito tamarro è venuto fuori,
certo.
E abbiamo detto, vabbè, usiamo la chitarra sitar, che poi, a parte gli scherzi, è molto in stile su ste robe... Sulle robe anni 60 e 70.
No? Certo, George Harrison insegnò all'epoca.
Quindi abbiamo fatto la roba più cheesy possibile.
Che bello, noi siamo molto contenti. E quali sono le prossime tappe per quanto riguarda questo disco, in linea di massima?
Tappe di questo disco, quello che abbiamo ancora adesso in circolazione o il prossimo?
No, il prossimo.
Dobbiamo finirlo. Dobbiamo scegliere e sovraincidere molte cose in realtà che riguardano più che altro le parti di fiati. Perché abbiamo detto comunque, quelle che riguardano me ancora molte cose devo farle, perché lì ci ho avuto il tempo di fare proprio. E poi capire quando farlo uscire anche, perché non è così automatico.
Sì. Poi forse c'è qualche ospite che abbiamo conosciuto lì, insomma... Capiamo, intanto...
mi sembra che ci sia un sacco di roba che bolle in pentola, mi sembra
bolle,
proprio.
Sì, perché non ci aspettavamo sta straproduzione, soprattutto, cioè, Sì, insomma, io pensavo convivenza forzata a 10 giorni, ho detto vabbè, non l'abbiamo mai fatto.
Vabbè, un disco verrà fuori, non due.
O ci scorniamo o ci amiamo, ci siamo amati.
Allora, con Liva ha raccontato ai ragazzi di Gran Spolvero un aneddoto che riguardava fondamentalmente la passione di Enrico per un tipo di musica che ha scoperto di recente, ma questo non è il discorso. Io invece volevo un aneddoto vostro, ecco, un aneddoto, qualcosa in 10 giorni tra il South by Southwest e gli studio a Brooklyn. Cioè, non voglio che abbiate incontrato Glenn Close e ci rivelate che fa un cameo nel vostro disco, però... Un aneddoto, sapete che a noi giornalisti cialtroni piacciono queste cose.
Ma il fatto è che uno
Cavina
pensa,
non inventare, però.
La gente pensa che, insomma, i gruppi vanno in America, quindi chissà che cosa combineranno là. E effettivamente io non ho avuto episodi molto salienti, però io ho comprato questo cellulare apposta per l'America. Perché io l'altra volta non potevo comunicare con nessuno quando ci eravamo andati. E quindi io tutto contento piglio questo cellulare, l'ho anche pagato poco. E ero molto contento. Beh, insomma, dopo 2 giorni mi è cascato nel cesso. E ma quindi dai, non ho potuto più comunicare.
Proprio caduto nel...
Sì, mi è caduto nel water prima che io compissi un certo tipo di atti. E questo è, se vuoi, l'evento più saliente, quantomeno, della mia esperienza.
Beh, se noi facciamo altri episodi legati ai water, però secondo me andiamo avanti così.
No, episodi legati, va bene la scatofilia che ci unisce, però sì, no, non è il caso. E vogliamo...
diciamo il nome famoso, così che è la cosa che... Niente, abbiamo ciccato il bassista di Red Hot Chili Pepper, perché se noi siamo usciti abbiamo finito il set.
Io c'ero ancora.
Lui fa
quindi
c'era.
Ho avuto questo onore.
Ah, di incontrare Flia?
Io sono destinato a incontrare i personaggi famosi, però questa volta non ho tentato l'omicidio come con Morricone.
Con Morricone hai tentato? No, non so nulla, non ce l'hai mai raccontato.
È uscita una porta e a momenti...
Abbattevi il vecchietto?
Sì.
No, che poi tra l'altro, vuol dire, c'ha 90 anni, pure fragile.
Però non sono entrato nella storia, potevo
però
entrarci, ma non
una beffa sarebbe stata, una beffa incredibile proprio.
Beh, sì. Senti, promozionalmente sarebbe una figata.
Vabbè, ma che cinismo.
Ma i sciaccali.
Ma non me l'aspettavo.
35 che ammazzano il Rigone,
neanche esisteva che avevo 35
ancora. Sa un po'. Allora, un altro brano dal vivo, il secondo e ultimo di questo mini live dei Calibro 35, di che cosa si tratta?
Milano, si chiama appunto Milano New York sull'andata.
Calibro 35 ancora una volta dal vivo nei nostri studi a MAPS.